se un giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.
Buonasera e benvenuti all'ottava puntata di Radio Avamposto sulle frequenze streaming di Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Oggi la nostra redazione, chiamiamola così, è stata invasa da due loschi figuri che sono solitamente in mia compagnia, ma anche da la cosiddetta redazione del Primato Nazionale. Io sono oramai, cioè da dove parto? Parto da di qua, parto da di là. Allora parto con il buon Fronters, che ci darà sempre dal suo fronte i suoi lacerti, il buon Marco, che oggi avrà un ruolo quasi istituzionale di co-conduttore. Marco, sei stato promosso, oggi ti promuovo a co-conduttore. Poi abbiamo la nostra Cristina Gauri e Valerio Benedetti. Ma sì, pure Valerio Benedetti, nostro Valerio Benedetti.
Lo diciamo.
Allora, oggi è una puntata un po' particolare, perché appunto parleremo in particolar modo di quello che è il mensile sovranista, però io lascerei subito a questo punto il microfono al buon Marco, perché siamo anche con i tempi stretti, perché insomma il governo Draghi ha visto bene di ridurci anche lo streaming, però andiamo subito con il nostro Marco in modo tale che possiamo introdurre non solo gli ospiti ma anche l'argomento della puntata. Vai Marco!
Grazie Stefano, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, puntata speciale dedicata al Primato Nazionale, mensile, cartaceo come sappiamo sovranista, ma anche quotidiano online, anzi prima quotidiano online e poi mensile cartaceo. Quindi vorrei chiedere ai nostri ospiti innanzitutto questo, così domanda subito personale: come è cominciata la loro esperienza con il Primato Nazionale? Valerio, quindi qual è la tua storia di collaborazione? Valerio, che sei, se non sbaglio, caporedattore del Primato, giusto? Come è cominciata la tua esperienza al Primato? E raccontaci anche, insomma, qualcosa della vostra vita di redazione, qualche aneddoto curioso, tutto quello che ti senti di raccontare al nostro pubblico. Prego.
Intanto, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. È un piacere ritornare dopo la nostra gloriosa ma defunta rassegna stampa. Beh, che ti devo dire Marco, che vabbè, io al Primato Nazionale ho iniziato a collaborare fin da subito, da quando è nato il quotidiano online, ormai nel lontano 2013, se non ricordo male. Eravamo proprio alle prime armi e tutto si basava ovviamente sul contributo volontario, gratuito, eccetera, eccetera, dei vari collaboratori, militanti, simpatizzanti, eccetera. Poi con l'andare del tempo siamo riusciti a formare una vera e propria redazione, comunque a far evolvere il Primato in una struttura professionale, quindi retta da professionisti, quindi con giornalisti veri e propri. Noi tutti lo siamo poi diventati. Quindi siamo usciti un po' da quella nicchia, non voglio ovviamente dirlo in maniera negativa, però un po' fai da te, siamo diventati, comunque ci siamo profilati poi negli anni anche come una testata molto credibile. Infatti ogni tanto ci arrivano anche segnalazioni, il nostro articolo è stato segnalato sulla Rai, sulla 7, oppure hanno ripreso un vostro articolo su questo giornale piuttosto che in quell'altro. E quindi sono soddisfazioni, perché poi chiaramente dopo anni e anni di lavoro, anni e anni anche di militanza vera e propria, perché comunque su Radio Bandiera Nera lo possiamo dire, cioè c'è stata veramente la militanza di tanti ragazzi e ragazze che hanno dato tempo a questo progetto, che si è rivelato comunque un successo, tant'è che poi a ottobre 2017 è uscito poi il mensile cartaceo. Quindi dopo tanti anni di sacrifici, di grande passione, siamo riusciti poi a far arrivare la nostra voce, che è la voce anche di tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, direttamente in tutte le edicole d'Italia. Quindi è una storia particolarmente, cioè, che non posso raccontarla senza passione, senza anche magari emozionarmi, perché è chiaro che, insomma, stiamo parlando di un successo. Chiaramente non possiamo competere ancora con testate del calibro del Corriere della Sera, della Repubblica, no? Cioè, chiaramente non abbiamo quei fondi, quelle risorse anche economiche, però comunque il primato si è ritagliato uno spazio importante, credo, anche nell'informazione italiana, e non solo, perché poi anche a livello culturale sono in tanti che ci hanno fatto i complimenti, sono anche persone di sinistra che ci leggono, perché chiaramente facciamo sul mensile delle analisi approfondite che su molti aspetti addirittura abbiamo precorso quelli che sono stati delle evoluzioni della società italiana, e non solo. Avevamo cominciato già a parlare di stretta dei social in tempi non sospetti, quando ancora nessuno poteva immaginare che saremmo stati oscurati dai social, da Zuckerberg. Cioè, queste cose adesso è la prima che mi viene in mente, ma tra le tante analisi fatte era una di quelle che, insomma, ci ha azzeccato. Quindi, come mi diceva anche Guido Taglietti, che, insomma, pure lui collabora con noi, ha detto, cioè, se io fossi uno di sinistra il primato nazionale me lo leggerei.
Grazie Valerio. Guido Taglietti, che tra l'altro sarà protagonista alle 18 di uno speciale con Cristiano Coccanali, proprio di presentazione del suo nuovo libro Stregoneria Politica. Quindi invitiamo tutti a rimanere all'ascolto di Radio Bandiera Nera anche dopo la nostra trasmissione. Cristina, raccontaci intanto la tua esperienza, e poi subito dopo una domanda: come è cambiata anche la vita di redazione con il Covid, no? Nell'ultimo anno che abbiamo vissuto, immagino che prima conducevate una vita di redazione molto più in presenza, no? Adesso non so se lo smart working ha fatto capolino anche nella redazione del primato, e anche appunto una tua opinione su questo, su tutto quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno, perché sappiamo bene, sia dai tuoi articoli sul primato che anche, insomma, parlando, diciamo, al di fuori di quella che è la tua attività lavorativa, che su questo tu hai anche delle posizioni abbastanza decise, insomma, e quindi magari se ce le vuoi esporre.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io ho iniziato a collaborare con il primato nel 2019, sì, 2 anni fa, no, 2018, ho già letto una cazzata, nel 2018 con la rubrica sul cartaceo, Action Trigger, che adesso è defunta, nel senso l'ho suicidata io. E poi sempre nel 2018 iniziando a contribuire con dei pezzi per l'online, in cui, diciamo, era un periodo in cui si sentivano le prime avvisaglie di tutta questa psicosi pro LGBT, antirazzista, così, e infatti i miei pezzi erano indirizzati principalmente su quello. Posso dire, non è che me ne voglio vantare, però posso dire che come primato, portando l'attenzione su queste tematiche, siamo stati praticamente i primi in Italia. Quando proprio c'erano ancora le avvisaglie, si pensava che il fenomeno riguardasse solo gli Stati Uniti, qua non arriveranno mai, invece adesso siamo praticamente fino al collo. E sono stata poi assunta, diciamo, in pianta stabile nella redazione all'inizio del 2019, quando appunto poi è iniziata una vera vita di redazione con tanti collaboratori e eccetera, fino al marzo del 2020, quando appunto c'è stato il lockdown. Noi all'epoca molto diligentemente ci hanno detto di stare a casa, quindi siamo stati a casa, ma come tante persone che, cioè, forse col senno di poi probabilmente adesso non l'avremmo fatto, però all'epoca non si sapeva nulla, quindi abbiamo detto chiudiamo la redazione. E niente, questi quei 3 mesi, diciamo, sono stati molto concitati per noi, cioè in realtà tutti erano a casa a non fare niente durante il lockdown, chi si rompevano le palle per capire come cercare di trascorrere tutto il giorno, mentre noi invece tipo dalle 8 del mattino fino alle 6-7 di sera a scrivere come dei pazzi. Poi tra l'altro c'è stato anche l'inizio della rassegna stampa, una volta alla settimana ognuno di noi faceva appunto questa rassegna stampa, anche quella con dei tempi di lavoro assurdi, e però almeno è stato molto faticoso, però è stato anche importante fare una cosa del genere, perché è stato un test, no? una prova. Poi verso luglio abbiamo deciso che comunque il nostro lavoro qui è finito, no? Perché alla fine il lockdown era finito, non c'era più bisogno di informare giorno dopo giorno che cosa stesse succedendo nel mondo e di dare appunto le nostre indicazioni sull'argomento, e quindi basta. E poi perché eravamo anche molto era anche abbastanza pesante da preparare. E per cosa che mi hai chiesto? Non mi ricordo più.
No, una tua idea sulle restrizioni, insomma, su tutta questa vicenda del Covid, perché sappiamo che tu sei proprio un ultras del lockdown, così ci hanno detto.
Sì, assolutamente. Infatti siamo talmente ultras del lockdown che stasera siamo venuti qua da Roma tranquillamente.
Per motivi di lavoro.
Per ovviamente. Motivi di lavoro, sì, certo. Innanzitutto dobbiamo fare questa trasmissione e poi dobbiamo intervistare all'Aquila dei negozianti e dei ristoratori che purtroppo si trovano in grande difficoltà per colpa del lockdown. Quindi noi siamo qua a fare il nostro dovere, insomma, di giornalisti di informare. E comunque sì, innanzitutto io vengo da Bergamo, che come sappiamo è stata la città simbolo, diciamo, della prima ondata, simbolo in negativo. Dopo i primi mesi in cui si capiva poco, in cui vedere, diciamo, lo spettacolo brutto spettacolo dei camion con le bare ci aveva scosso tutti, il fatto poi che comunque tutti abbiamo perso delle persone che ci stavano vicine, il fatto di vedere ogni giorno 10 pagine di necrologi con gente che magari conoscevamo da una vita. Io per fortuna non ho avuto morti in famiglia, però ad esempio ho avuto tante persone che in famiglia che sono state male, ho visto morire tante persone che conoscevo sin dalla mia infanzia. Insomma, tutto questo diciamo che più unito al fatto che nei primi mesi non si capiva bene cosa stesse succedendo, quindi non avevamo avuto tanto modo di formare una coscienza precisa e soprattutto di distaccarci un attimo dal fattore dell'emotività. Però dopo che appunto dopo qualche mese è risultato tutto un po' più chiaro, penso che almeno noi come CP, come militanti, come seguaci di un certo tipo di pensiero, se dopo qualche mese non ti rendi veramente conto di che cosa di che cosa sta succedendo, di che cosa stanno facendo succedere più che altro, c'è un problema. Questo è.
Ok, grazie della tua impressione. Alleggeriamo un po' dopo questo argomento che per molti versi no assolutamente, ci mancherebbe. Purtroppo è la situazione che stiamo vivendo, insomma, ormai da un anno e più a questa parte, con direi il primo spezzone musicale che farei lanciare a Valerio. Che dici, Stefano?
Sì, io direi di sì, lo faccio, è un suo sogno, me l'ha confessato prima Valerio Benetti, capo redattore del Primato Nazionale, mega fusto del litorale romano.
Assolutamente.
Mi dicono anche fantastico ballerino,
sono un tronco,
questamente riconosciuto come sex symbol dal pubblico femminile, così mi dicono.
Guarda, noi adesso avremo 10.000 contatti in più, però insomma
felice di aver contribuito, esatto, alla crescita della relazione.
Finalmente, no? Insomma, arriva il giusto guadagno, perché poi metteremo tutto in rendita, però comunque ti facciamo anche lanciare, quindi realizziamo il tuo sogno di poter lanciare un pezzo su Radio Avamposto. Vai, ti lasciamo il microfono direttamente.
Allora, per voi ho scelto un pezzo anni 80, ecco, voglio farvi fare un tuffo negli anni 80, un film culto, quello interpretato da me stesso peraltro, che è appunto tratto da Top Gun, Danger Zone.
E allora ce la sentiamo. Eccoci qua di nuovo dopo lo spezzone musicale scelto e lanciato dal nostro Valerio Benedetti. Sono contento che tu abbia realizzato il sogno più grande di tutta la tua, penso, vita.
Per quello ringraziare te.
Esatto, esatto. Prego, prego, io concedo questi momenti di gioia di realizzare i desideri. Poi vedremo se anche Cristina Gauri avrà la volontà di lanciare una canzone oppure no, magari non è un tuo desiderio. Comunque io per metterti a tuo agio ti faccio fare un'altra domanda da Marco, in modo tale che, no, riusciamo a dare un senso a questa trasmissione radiofonica. Esatto, anche a questa vita. Vai, Marco.
No, veramente io avevo una domanda per Valerio prima di Cristina. Scusami, Cristina, ovviamente non me ne vorrai male, ma per te poi avrò un'altra cosa. La domanda per Valerio è questa. Diciamo, all'interno della redazione del Primato esistono diverse sensibilità, no, su vari temi. Penso, per esempio, al tema dell'Europa, no, dove le posizioni tue, ma come anche quelle di un Simone Di Stefano, che possiamo leggere ad esempio sul mensile cartaceo, si differenziano, no, probabilmente da quelle del direttore anche Adriano Scianco, anche in un Gabriele Adinolfi, eccetera. Quindi se questo è vero oppure me lo sto inventando io, è semplicemente una mia impressione, e visto che ci sei, appunto, ti diamo qualche minuto per spiegarci la tua visione su questo tema dell'Europa, insomma.
La domanda tranquilla, quelle comode, quindi va bene, va bene. Giusto, giusto che sia così, no, vabbè. Adesso, seriamente, sì, ci sono delle differenze di vedute, come è giusto che sia, peraltro, perché comunque il primato nazionale fin dal suo inizio ha sempre dato voce a tantissime a tantissimi tipi di sensibilità politica anche diversa, anche lo stesso Meluzzi, Sgarbi, ma Fusaro, no? Comunque sono tutte personalità che esprimono o hanno espresso comunque posizioni divergenti, però sempre unite comunque da una visione che per noi è sempre stata comunque, doveva essere il minimo comune denominatore, doveva essere l'amore per l'Italia e quindi la volontà che l'Italia, no, tornasse a essere, non dico grande, ma comunque almeno incamminarci in quella via. Quindi sì, ci sono delle differenze, perché chiaramente partendo da posizioni simili, perché comunque io credo che una critica del sovranismo per come è diventato il sovranismo a livello mainstream sia anche non solo legittima ma anche corretta, perché noi abbiamo assistito, a mio parere, a una torme di trombati e riciclati del centrodestra che, quando l'ondata sovranista faceva comodo, si sono riciclati appunto sovranisti, annacquando un messaggio che invece era quello radicale, coerente del sovranismo correttamente inteso, diciamo così. Quindi ci sta comunque una critica del sovranismo. Io ritengo che l'Europa possa essere, e in questo sono, diciamo, d'accordo con Adriano e anche con altri, no? Che l'Europa possa essere il soggetto storico che possa portarci poi a essere una grande potenza, anche se questa cosa non è assolutamente scontata, perché comunque stiamo parlando del lavoro di generazioni e generazioni, però io lo vedo un po' come una fuga in avanti, perché secondo me la priorità è ricominciare da noi stessi, cioè dall'Italia, cioè bisogna ricominciare da quello. Perché a volte ho l'impressione, non parlo di Adriano o altri, io parlo in generale comunque di chi di solito, insomma, evoca il concetto di Europa-Nazione, io la vivo un po' come una fuga dalla realtà. Ok, adesso in Italia c'è il problema, che ne so, che i sovranisti cosiddetti sono in difficoltà, che appunto il dibattito è stato quasi monopolizzato da personaggi improbabili che si sono spacciati per sovranisti, eccetera, e quindi c'è un po' questa fuga, si parla di aquile imperiali, di Europa imperiali, per non occuparsi poi magari di problemi ben più concreti che abbiamo sotto gli occhi, ecco. Quindi questa è un po' la mia impressione, così come a volte sì, siamo d'accordo nella critica ai sovranari, chiamiamoli come ci pare, però non bisogna neanche, ecco, secondo me, fare di tutte l'erba un fascio e alla fine descrivere i sovranisti, magari anche quelli seri, cioè come dei buffoni e basta, perché altrimenti sarebbe un po' come se per parlare di Casa Pound uno si mettesse a descrivere quelli che vanno a Predappio con il Fez. Cioè, allora questo è un discorso magari non proprio corretto. Questo lo dico perché ho visto che non in Casa Pound o sul primato, dico in generale nell'area, c'è questa questa diatriba che ci porta a volte a scontrarsi su delle questioni che non esistono, ecco. Cioè io dico sì, ok, l'Europa va bene, però già parlare di Europa-Nazione è qualcosa di più impegnativo, perché l'Europa non è una nazione ma è composta da popoli e nazioni, e farli stare insieme tutti in un unico calderone poi porta a Bruxelles, cioè porta a un Leviatano in cui ogni identità non viene sublimata ma viene negata, viene, come posso dire, quasi diluita in questo cosmopolitismo continentale, per cui tu non sei cittadino europeo, quindi specificamente europeo, ma sei un cittadino del mondo nato in Europa e che praticamente risponde o comunque si ispira a dei valori pretesamente universali, cioè dei valori occidentali, ancora peggio. Cioè questo poi ti fa capire pure quanto questi brussellesi, no? Quindi i vari Merkel, Macron, questi qua, insomma, non abbiano poi ben chiaro chi debba essere il nemico dell'Europa, perché se parli di valori occidentali qua c'è qualche
c'è qualcosa che non torna, perché se uno vede l'Europa come una possibilità di sottrarsi al padrone americano, eccetera, e poi invece tu parli di valori occidentali, allora ci stiamo prendendo per i fondelli sostanzialmente. Vabbè, comunque adesso il discorso chiaramente sarebbe veramente sterminato, però quello che ti posso dire è che va bene, possiamo parlare di Europa, però secondo me adesso non è una priorità, perché purtroppo l'Europa vera esiste ed è quella di Bruxelles, cioè parlo a livello politico, non a livello... no, etnico, culturale, eccetera. A livello politico l'Europa c'è ed è questa. E francamente a me fa schifo, poi non so ad altri, a me fa veramente schifo. Quindi dico, ok, sovranismo non vuol dire rinchiudersi in un isolazionismo anacronistico impossibile, perché non deve essere questo, però il lavoro che è stato fatto dal primato, ma anche da Casa Pound e tutto un ambiente, è stato quello di recuperare le radici rivoluzionarie dell'idea italiana, quindi dal Risorgimento, la Grande Guerra, tutto quanto, ecco, secondo me quella è la via giusta. Poi che questo non sia in negazione con l'Europa, siamo d'accordo e siamo tutti concordi in questo, cioè io ho amici, camerati anche oltre i nostri confini, però questo non vuol dire che non bisogna parlarsi in maniera franca anche con gli amici, no? E quindi concentriamoci sull'Italia, poi l'Europa verrà dopo, se verrà, però comunque l'Italia, cioè noi siamo europei in quanto italiani, non il contrario. Io vorrei questo, e questo è quello che dicevano anche i combattenti della Repubblica Sociale, perché io sentendo parlare Gaetano Rasi, lui diceva questo: noi in Repubblica Sociale diciamo questo, cioè noi siamo europei in quanto italiani. Quindi saremo tutti accomunati con i nostri fratelli europei? Bene, se Dio vorrà, sì. Anche senza di loro, se Dio non vorrà, tanti saluti, insomma.
Insomma, prima l'Italia, per ricordare il famoso slogan elettorale delle elezioni politiche del 2018, quando Casa Pound si presentava ancora sulla scheda elettorale. Cristina, invece con te vorrei affrontare un altro tema, che è quello in generale della comunicazione. Tu, come hai detto prima, tenevi prima una rubrica sul cartaceo che era appunto Action Trigger, giusto? Che hai abbandonato. Adesso tieni ogni mese un appuntamento fisso, in realtà, che è quello sulle storie di ordinaria integrazione, no? Che è una rubrica che, tra l'altro, io trovo nella sua tragica realtà, diciamo, anche abbastanza esilarante, perché trovo il tuo modo di descrivere determinati episodi di cronaca molto, molto divertente, diciamo così. Però al di là di quello, tu sei molto attivo ovviamente sul quotidiano online, no? E quindi anche sulla promozione social dei contenuti. Nelle ultime settimane, credo, non so da quanto tempo, magari sarei più precisa tu, il primato nazionale è stato un mese e mezzo oggetto di una sorta di shadow ban da parte di Facebook, no? Quindi in realtà la pagina è quasi semi oscurata, le interazioni sono molto calate, eccetera. Quindi come stiamo reagendo a questo tentativo, diciamo, di censura da parte del social di Zuckerberg, e in generale qual è la tua esperienza anche di promozione del primato sui social, sulla rete, e come l'hai visto crescere anche in questi anni, insomma?
Allora, noi, come hai detto, siamo in shadow ban da circa un mesetto e mezzo, cioè i nostri contenuti non sono, cioè sono ancora visibili, è ancora visibile la pagina, ma non viene mostrata negli aggiornamenti del feed agli utenti. Quindi gli utenti spesso pensano che la pagina non esista neanche più, non si vedono appunto gli aggiornamenti comparire nel feed e quindi non li condividono e... ovviamente questo provoca un abbassamento, quasi un azzeramento delle interazioni della pagina. Per ovviare a questa cosa, gli utenti dovrebbero tutti attivare gli aggiornamenti della pagina, cosa che invitiamo a fare, è molto semplice. Tra l'altro sul frontespizio della pagina c'è scritto anche come fare, quindi non avete scuse, in modo che gli aggiornamenti cominciano a ricomparirvi nel feed e per primi anche. Una cosa molto utile da fare sarebbe interagire sotto i post, condividerli, quello si dice che faccia uscire prima dallo shadow banning. Ovviamente però se nessuno vede gli articoli, nessuno lo fa. Per ovviare a questa cosa, noi abbiamo deciso di riaprire un gruppo che si chiama Io Sostengo il Primato Nazionale, ed è un gruppo che avevamo aperto un po' di tempo fa e poi riesumato, siccome aveva qualche migliaio di iscritti, non è sottoposto a shadow banning e quindi ora le notizie le postiamo anche lì, e quindi abbiamo ripreso un attimino di traffico, insomma, sui social media. Altri modi per aggirare questa cosa purtroppo non ce ne sono, e purtroppo non ha neanche senso dire andate su altri social come ad esempio VK o queste stronzate qua, che sono buone giusto per i sessantenni, per metterci le svastiche e basta, quindi a noi non servono semplicemente. Poi abbiamo anche Instagram, che è più comunque un social per immagini, e quindi è per giovani, e poi per creare un certo appeal, so che è una parola un po' brutta perché è inglese, però non me ne viene in mente un'altra, per attrarre di più, diciamo, per immagine, quindi più a sentimento che ad informazione. E poi c'è Twitter, che purtroppo, su cui siamo molto attivi, va abbastanza bene, ma ovviamente non copre quanto Facebook, insomma, quindi per ora è così. Comunque questo gruppo, che vi invitiamo a seguire se non l'avete fatto, si chiama Io Sostengo il Primato Nazionale, comunque potete vedere tutte le notizie in tempo appena le postiamo, insomma, questo è.
Beh, Twitter è un social un po' più per addetti ai lavori, diciamo così, no? Mentre Facebook attira più un pubblico generalista, e su questo mi pare che eravate riusciti a ottenere comunque grandi numeri dal punto di vista del seguito, diciamo.
Sì, eravamo riusciti a ottenere grandi numeri, diciamo, importanti, sì, soddisfacenti, soprattutto per una testata piccola. Eravamo riusciti ad arrivare nella classifica dei primi 20, non so se 20 o 25, non ricordo bene, le prime 20-25 testate come interazione. Ovviamente questa cosa purtroppo è decaduta non per volontà nostra. Speriamo che prima o poi questo shadow ban, di cui tra l'altro eravamo già stati vittime nel 2020, no, nel 2019, scusate, oggi o stasera proprio le date non ne imbrocco neanche una, in concomitanza delle europee. Noi appena era iniziata la campagna elettorale, noi praticamente le nostre interazioni erano andate sottoterra, per poi magicamente un paio di settimane dopo le elezioni ritornare assolutamente normali, perché evidentemente non volevano che una testata come la nostra, che comunque aveva delle interazioni importanti, veicolasse un certo tipo di messaggio elettorale anche in concomitanza appunto con le europee.
Sì, infatti, e poi tra l'altro ricordiamo a settembre 2019 proprio sono state eliminate tutte le pagine che facevano riferimento a Casa Pound Italia, quindi invitiamo assolutamente tutti gli ascoltatori, quindi anche tutti i lettori del Primato, a fare quello che ha detto Cristina, in modo da aiutare la pagina del Primato a ritrovare il suo traffico. Valerio, sì.
Tra l'altro volevo raccontare tipo un piccolo aneddoto che era successo proprio,
che è la cosa che vi ho chiesto, esatto, all'inizio,
sì,
quindi.
Esatto, praticamente quando c'è stato, era il 9 settembre, giusto?
Sì,
9 settembre del 2019.
Era il lunedì dopo la tre giorni.
Il lunedì dopo la tre giorni, che eravamo tornati a casa da tre giorni tutti esaltatissimi, perché era stata veramente una gran bella tre giorni, piena tra l'altro di conferenze, piena di contenuti, piena anche di sentimento. È stato veramente bella, quindi tutti galvanizzati, via per un nuovo anno di avventure. Il 9, lunedì 9, mi ricordo, era il pomeriggio. E a un certo punto vediamo che cominciano a sparire tutti i profili. Noi nella redazione, sulla chat, quella di redazione, cominciamo a dire: ma mi è sparito il mio profilo, mi è sparito l'altro mio profilo. I primi due pensieri erano: ecco, adesso fanno scomparire anche la pagina del Primato, perché era appena scomparsa quella di CP. Il secondo pensiero era: se tutti i nostri profili scompaiono, La pagina del Primato è morta. Quindi praticamente c'è stata la corsa per chi riusciva a trovare qualcuno che non fosse di CP o che avesse un profilo in tonso, esatto, per farlo amministratore. Per fortuna poi ce l'abbiamo fatta, altrimenti c'è stato tua.
ero l'ultimo rimasto in vita dei profili, ero l'ultimo che a un certo punto vedo appunto la nostra chat su WhatsApp, oh, siamo tutti morti, salvate la pagina del Primato Nazionale come salvate il soldato Ryan, io ero l'unico rimasto, l'unico superstite, prima di morire sono riuscito a nominare un paio di amministratori e abbiamo portato il risultato a casa.
Gente non professioni presa dalla strada, diciamo, sì, come sì. Si direbbe.
Comunque. Immaginati il turpiloquio che c'era in quella chat in quei momenti.
Sì, sì, insomma, non sono stati bei momenti sicuramente. Però, nonostante tutte queste piccole o grandi disavventure, diciamo, il Primato Nazionale è diventata una voce autorevole nel panorama, chiamiamolo sovranista in generale, diciamo così. Io, se pensiamo anche a Mensile Cartaceo, sinceramente... sì, ci sono altre pubblicazioni, penso Cultura Identità e altre, però onestamente non riesco a pensare a una pubblicazione periodica cartacea dell'ambiente lato senso, diciamo, di destra o del centrodestra, che ha, diciamo, la credibilità, anche la forza di posizione, diciamo, che ha assunto in questo momento il Primato Nazionale. E quindi, Valerio, chiedo a te come caporedattore intanto un'anteprima sul numero di aprile, insomma, cosa ci sarà in copertina, e poi quali sono i progetti e le ambizioni future, anche vostre personali, perché so che a breve, per esempio, siccome prima hai parlato molto di sovranismo, uscirà anche un tuo volume in merito, mi è arrivata questa voce, non so se corrisponde al vero, cosa puoi dirci?
No, partiamo dal Primato, ma senza fare pubblicità così. Dai, no, il Primato sì, effettivamente devo dire che è uscito forse al momento giusto, perché si sentiva, credo, anche la necessità che ci fosse una rivista, comunque un periodico, sai, dopo Area, dopo Italia Settimanale, comunque tutti questi progetti che poi sono andati a morire, no? Credo che si sentisse un po' la necessità di mettere in forma quello che era un sentimento, possiamo chiamarlo così, no? Come se questo sovranismo si stesse pian piano formando e poi siamo arrivati noi a dire ok, adesso però mettiamo in forma questo nuovo sentimento. E sì, l'abbiamo fatto peraltro quando tutti ci dicevano no, ma non durate 2 mesi, perché chiaramente no, l'era dei social, di internet, voi ancora col cartaceo. Io invece credo che sia stata un'intuizione giusta, bisogna dare anche onore al merito, cioè a Francesco Polacchi, che ha avuto l'intuizione e ha detto no, secondo me la gente vuole avere il pezzo di carta a casa, vuole sfogliarselo, vuole leggerselo. Stiamo parlando poi di un mensile, già un settimanale, un quotidiano sono una cosa ben diversa, un mensile invece ha più senso. Quindi Francesco, nonostante tutti dicessero di no, è un testone, e per fortuna che lo è stato, ha detto no, io ci scommetto, noi ci abbiamo scommesso, e ecco, tutti ci dicevano non durate 6 mesi, e dopo 4 anni siamo ancora qua, ecco, quindi questo per farvi capire. Anzi, sono stati altri a copiarci, perché poi sono usciti anche mensili, bimestrali, eccetera, perché evidentemente hanno capito che spazio c'era, comunque c'era gente che voleva leggere, cioè vuole sapere, perché nel momento in cui tu hai le televisioni completamente asservite, no, a un determinato pensiero, chiamiamolo unico, nel momento in cui sui social l'area si fa sempre più pesante, tu comunque puoi uscire, vuoi andare in edicola, ti compri il Primato o ti compri un'altra rivista dell'ambiente, chiamiamolo così, dell'area, e comunque te la leggi. Cioè così, e comunque la vedi, cioè puoi leggere quello che tu pensi, o comunque puoi farti anche stupire dai nostri articoli, che spesso sono anche provocatori, sono anche magari a volte un po' sopra le righe, però credo che a livello proprio culturale non ci sia qualcun altro, non lo dico per immodestia, ecco, non credo che ci sia un prodotto culturale di questo livello, quindi il Primato da questo punto di vista credo che insomma, con tutte le difficoltà del caso, abbia fatto la sua strada. E la seconda domanda?
I progetti futuri.
Beh, il Primato comunque vuole crescere, crescerà, perché comunque nonostante tutto, nonostante il shadow banning, nonostante tutta la macchina del fango mediatica, nonostante tutto quanto, cioè comunque gli abbonamenti, la campagna abbonamenti che c'è stata a dicembre è andata molto bene,
Certo, non possiamo permetterci adesso di aprire una redazione a Piazza della Repubblica a Roma, questo no, però insomma ci siamo e speriamo adesso il nostro lavoro di tutti, anche sui social come fa Cristina, di crescere grazie ai nostri lettori, perché io questo ricordo sempre, se noi esistiamo e se noi possiamo continuare a vivere e continuare a crescere grazie ai nostri lettori. Quindi cioè, siete assolutamente voi anche radioascoltatori che sostenendoci ci date la possibilità di far sentire la nostra voce, di alzare di un paio di tacche il volume della nostra voce nel dibattito pubblico italiano, perché poi appunto a volte ci hanno risposto sulle televisioni, sui giornali, allo scandalo, siamo riusciti ad alzare l'attenzione su determinati temi, come anche Bibbiano, non dimentichiamocelo ragazzi, perché campagne come lo Jussoli o come Bibbiano, cioè, sono potute esplodere anche perché noi abbiamo fatto pressione. Cioè, noi siamo riusciti a fare quello che hanno sempre fatto quelli di sinistra, no? Che surriscaldano il tema finché poi non diventa inevitabile parlarne. Ecco, noi abbiamo fatto così, quindi parlateci di Bibbiano, non è stato soltanto ovviamente merito del primato, però comunque il primato ha contribuito a far crescere, a far scaldare il tema, finché poi anche tutti i vari del PD eccetera non hanno dovuto prendere posizione, perché se poi ti arriva NEC, ti arriva la Pausini che ti dice che schifo Bibbiano, qualche cosa dovrei dire. Ecco, quindi la nostra forza siete voi, quindi il primato continuerà a crescere. Per quanto riguarda la mia modestissima persona, posso annunciare che a giugno uscirà il mio libro per Altaforte, rigorosamente per Altaforte, il mio libro sul sovranismo. Ecco, non scriverò un libro sul primato, non ancora, perlomeno libro sul sovranismo, che spero, insomma, mi è costato parecchio lavoro, quasi 2 anni di lavoro, un libro insomma a cui tengo parecchio, quindi spero che lo compiate, spero che lo leggiate e che vi piaccia. Però tu mi chiedevi anche le anticipazioni sul prossimo del primato, posso dirvi, dai, senza fare, voglio tenervi un po' all'oscuro, dai, però qualcosa ve la posso dire. C'è una persona che ha fatto molto scalpore a un noto festival con delle dichiarazioni molto forti, se non si è parlato altro. La copertina riguarda questa persona, devo dire, è una donna molto bella.
Benvenga, come direbbe una persona qui a noi vicina. Grazie Valerio. A questo punto mi permetto di lanciare io il secondo stacco musicale, una canzone purtroppo scelta da Stefano Vecchioli, quindi
ed è, garantiamo.
Esatto, ed è Rick Astley, Never Gonna Give You Up, e ce l'ascoltiamo.
Fall.
Eccoci tornati qui da Piazza Fontesecco per questa puntata di Radio Avamposto. E tra l'altro, appunto, qui a Piazza Fontesecco all'Aquila siamo ansiosi di poter presentare la fatica che Valerio ci ha annunciato prima, in anteprima. Quindi, appena sarà possibile e appena le restrizioni ce lo consentiranno, e ovviamente appena il libro sarà uscito, sicuramente ci prenotiamo per una presentazione. Detto questo, passo la parola a Luca, anche detto Fronters, per la sua rubrica settimanale di Lacerti. Prego, Luca.
Ti ringrazio, Marco. Dal fronte di Fronters, come sempre, un cordiale saluto, ascoltatori di RBN. Di là dalla loro consolidata amicizia con la comunità aquilana di Casa Pound Italia, suscita in me una sensazione particolare proporre oggi, direttamente al cospetto di Cristina e Valerio, i nostri Lacerti, frammenti di articoli giornalistici e contributi vari che recentemente hanno trovato spazio in internet. A ogni buon conto, principiamo con un estratto di Anche i partigiani, però, fact-checking o storiografia militante, approfondimento di Corrado Soldato, pubblicato su ilprimatonazionale.it. Al di fuori degli umori che circolano in rete, in televisione o su parte della stampa, e prescindendo dalla memorialistica dei reduci Salò, Giorgio Pisanò, Carlo Mazzantini, dagli spunti del revisionismo liberale Renzo De Felice e dalle ricostruzioni più o meno romanzate del ciclo dei vinti Giampaolo Pansa, latita oggi una narrazione che potremmo chiamare, per comodità espositiva, di destra, alternativa a quella che si è definita di sinistra. Non esiste, insomma, se non marginalmente o in fase ancora embrionale, una controstoria. Proseguiamo oltre. Ma in questi ultimi anni a Yangon c'era pure Aung San Suu Kyi, che molti descrivono come una strenua oppositrice dei generali ed una politica attenta alle esigenze delle minoranze etniche. Sì, è vero, e anche George Soros viene descritto come un filantropo attento ai diritti fondamentali dei cittadini oppressi dei paesi autoritari. Era un fulminante passo di l'ex inviato Rai diventato soldato, di Ventura, intervista di Fabio Polese a Franco Nerozzi, pubblicata lunedì 22 marzo sull'edizione italiana di InsideOver.com. Cambiando nettamente genere, Prandelli si è quindi dimesso non solo da allenatore ma dal mondo del calcio, e la cosa ci riguarda perché quanti milioni di appassionati si sono dimessi negli ultimi anni dal mondo del calcio? Quanti non hanno saputo reggerne la velocità, i mutamenti disumani e anzi postumani, la finanziarizzazione, la fretta, il linguaggio? Noi siamo chiamati a comprendere fino in fondo tutto ciò. Non possiamo più far finta di niente o peggio limitarci a battute sarcastiche su chi è rimasto indietro, forse all'essenza del pallone o comunque a uno stato più emozionale e collettivo del fenomeno. Erano righe tratte da La lettera di Prandelli riguarda tutti noi, pezzo risalente a martedì 23 marzo, redatto da Federico Brasile per rivistacontrasti.it. Quindi, due brani di altrettanti intelligenti contributi, accomunati dal tema. Ecco il primo, a firma Venge, pubblicato sulla pagina Facebook Weltanschauung Italia, lunedì 22 marzo. Si ricerca, mai con una siffatta anacronistica apprensione come negli ultimi mesi, una disperata via di fuga, una risoluzione di respiro collettivo che possa in qualche modo immunizzarci dalla virulenta psicosi che scandisce, fin nel più banale dettaglio, la nostra quotidianità. C'è chi invoca il salvatore d'oltreoceano, chi confida in una qualsiasi rappresentanza di oppofinzione, chi, più speranzoso, opta per adire le vie legali, ripristinando un processo di Norimberga per criminali e collaborazionisti del XXI secolo. Di là dalla impraticabilità di tutte le summenzionate strade, quando non dalla loro più completa inverosimiglianza, quello che coglie la mia attenzione è proprio l'attitudine di molti, specialmente in questo disastrato e insanabile paese, a ricercare nell'altro una soluzione ai propri problemi, come se qualcuno, vicino o remoto, possa realmente farsi carico del nostro fardello e impugnare le nostre istanze da portare ai decisori o anche solo ai più diretti subalterni. Ebbene, ciò che posso dirvi è che non vi sarà nessuno a farlo. Poi, è sempre la talpa di palazzo a darci una dritta per tastare il polso ai governanti. Già oggi, nei corridoi, si discute della strategia da adottare sul coprifuoco, una misura sanitariamente inutile ma altamente simbolica. E il dilemma è: Conservarlo pure d'estate per mantenere alta la tensione? O allentare la briglia per illudere i sudditi e poi imprigionarli di nuovo? Già, i sudditi. Le cavie di un drammatico e gigantesco laboratorio politico destinato a generare mostri. Si trattava della chiusa di una talpa spiffera, i due motivi per cui il lockdown non finirà, articolo di Alessandro Rico, apparso mercoledì 24 marzo su nicolaporro.it. Riconoscente dell'attenzione prestatami, prima di arrivare all'ultimo segmento di questa puntata di Radio Avamposto, ho una domanda per Cristina. Quale canzone ti piacerebbe adesso ascoltare e far ascoltare?
Allora, ho scelto una canzone degli anni Ottanta, anch'io come Valerio, Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now.
Eccoci qui ritornati dopo il viaggio dal fronte di Fronters e la canzone scelta dalla nostra Cristina per l'ultimo segmento, quello che stavate aspettando di più, le domande scomode di Radio Avamposto poste ai ragazzi del Privato Nazionale. Allora, partiamo con una roba un po' più semplice, sarà un climax sempre più difficile da scegliere, sarà una roba botta e risposta, cioè non potete dare opinioni, niente, solo risposta secca tra due opzioni. Allora, partiamo con Valerio, lasciamo la, come si dice, gentiluomo subito. Bellezza o intelligenza?
Bellezza.
Cristina?
Bellezza.
Va bene, va bene. Poi un'altra cosa abbastanza...
Non posso ridire perché ho bellezza con la E aperta.
Fantastico, fantastico, visto che ci abbiamo molto tempo. Allora, poi, film o serie TV? Anche questa abbastanza facile. Valerio?
Film.
Film.
Vabbè, raga, allora la prossima volta facciamo solo uno, così dimezziamo i tempi e va bene. Allora, andiamo, saliamo un po' con la difficoltà della decisione. Conte o Monti?
Monti, chiaramente.
Conte.
Oh, finalmente, finalmente, vediamo quel primato si spacca. Sì, sì, sì. È la translation, immagino, immagino, immagino. Poi abbiamo un'altra cosa abbastanza difficile da scegliere, che sono Black Lives Matter o LGBT.
Vabbè, Black Lives Matter, ovviamente.
Sono d'accordo.
Pensavo più difficile, più difficile. No. Va bene, allora questa qua saliamo ancora di intensità con Stato di Israele oppure antifascismo.
Questa è tosta, ragazzi. Guarda, Israele, guarda, a questo punto.
Israele anch'io, sì. Ma vabbè, in realtà sono facili, cioè sembrano difficili, ma sono facili. Per quello che rispondiamo.
Vabbè, scusate, allora vi lascio la conduzione.
Di più.
Vabbè, allora settimana prossima quando verrai, tornerai.
Però
di nuovo.
Però questa era cattiva, devo dire.
Lo so, lo so. Verremo tutti quanti espulsi. Dai, dai, va esatto. Bene. Poi abbiamo la domanda più difficile, che sono gli altri miei due compagni di viaggio, che sono Frontera o Mancini?
Guarda, io al Macio voglio bene, ma Frontera.
Frontera anche se è come decidere se vuoi più bene alla mamma o al papà.
Lo so, il mondo del futuro sarà un mondo molto difficile e avremo, abbiamo detto, quindi Conte, Israele e soprattutto Frontera. Cioè a questo punto mi dispiace che sia andata così, però vabbè, Mancio, mi ritengo io, dai, con Mario Monti e l'antifascismo a questo punto. Va bene, d'accordo. Siamo arrivati ai saluti finali. Io ringrazio veramente tantissimo Valerio Benedetti e Cristina Gauri, diciamo Gauri, dai. E do l'appuntamento su Radio Bandiera Nera, Radio Pericolosa, Colpevole ed Intransigente, qui da Radio Avamposto, per sabato 3 aprile, sabato santo mi dicono, alle ore 17 qui su Radio Avamposto. Andiamo con la sigla.
Strade d'Europa nello zaino libertà, forse un giorno l'ombra fuggirà. Le sue mani sporche dal sole verrà, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.